Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con un filosofo, insegnante fino a qualche mese fa alla Facoltà di Filosofia di Ca' Foscari dell'Università di Venezia. Ho il piacere di presentarvi Umberto Galimberti. Benvenuto, professore.
Buongiorno.
Professore, parliamo di Dio.
E dai.
Quando ha letto Nietzsche per la prima volta?
Quando ho letto Nietzsche?
Sì.
Ma non da piccolino. Presso poco intorno ai 30 anni, quando ho visto che la vera distruzione di tutta la metafisica occidentale e in modo particolare di Platone, la miglior distruzione l'aveva fatta lui, decostruzione totale. E poi quell'annuncio Dio è morto, che è un annuncio importante su cui varrebbe la pena di riflettere, non usarlo come uno slogan, nel senso che se uno muore vuol dire che un tempo era vivo. E allora se guardiamo il Medioevo dove la donna era donna angelo, dove l'arte era arte sacra, dove la letteratura era inferno, purgatorio e paradiso, Dio c'era, perché se tolgo la parola Dio non capisco più niente di quell'epoca. La domanda è, se io oggi tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco ancora? La risposta è sì, non lo capirei più se togliessi per esempio la parola denaro, la parola tecnica. In questo senso Dio è morto, non fa più mondo. Il mondo accade come se Dio non fosse. Questo vuol dire Nietzsche.
La parola che più di tutte di Nietzsche l'ha colpita, dunque, qual era?
La parola che mi ha colpito più di tutti è stato quando lui ha detto che il colpo di genio del cristianesimo è stato determinato dall'annuncio «Noi non moriremo mai, ci sarà la risurrezione dei corpi». Ecco, e questa è stata la dimensione attraverso cui il cristianesimo ha superato e ha vinto la cultura greca. I greci non chiamavano gli uomini uomini, li chiamavano mortali.
Mortali.
Prendevano la morte sul serio. L'annuncio che gli uomini non sarebbero mai morti o comunque risorti ha fatto sì che il cristianesimo vincesse.
Quindi la parola chiave che l'ha colpita nella lettura di Nietzsche è stata morte e risurrezione.
Del resto, quando San Paolo va all'Areopago ad annunciare appunto la risurrezione,
padre,
che gli dicono gli ateniesi? Questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta.
Non lo prendono assolutamente sul serio. Il professor Umberto Galimberti, filosofo, insegnante di varie discipline all'interno della Facoltà di Filosofia dell'Università di Venezia, è proprio l'interlocutore ideale di questo spazio settimanale Parliamo di Dio, particolarmente in questi giorni quando è da poco in libreria il suo saggio Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto. È in libreria per Feltrinelli. Professor Galimberti si è occupato a lungo nella sua attività di divulgatore scientifico, di filosofia, di sacro, di fede, di rapporto tra fede, tra teologia e filosofia, attraverso delle rubriche periodiche sulla stampa, che sono state poi raccolte anche in un volume dal titolo Orme del Sacro. La tesi inquietante di questo saggio nuovo, Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto, è che appunto il cristianesimo si sia perso per strada proprio ciò che è più importante per una religione e abbia contribuito proprio il cristianesimo alla dissoluzione del senso del sacro e paradossalmente alla morte di Dio.
Sì. Qui bisogna intenderci però che cosa vuol dire sacro. Allora, per fare degli esempi e semplificare, diciamo che sacra è l'orgia, sacra è il Golgota, sacra è la guerra, sacra è la violenza, sacro è tutto ciò che fuoriesce dall'ordine della ragione. E gli uomini hanno conquistato la ragione attribuendo tutta la dimensione violenta, folle al mondo degli dèi. Il mondo degli dèi raccoglieva la dimensione sacrale, rispetto a cui bisognava stare molto attenti. Anche nella tradizione ebraica Dio è anche tremendo,
Non a caso non lo si può nominare nella tradizione ebraica, non lo si può raffigurare per immagini. Cioè.
Nel mondo greco, quando Dioniso entra nella città di Tebe, il sovrano perde la sua regalità, le donne diventano menadi, agitano il Tirso sul monte Citereo, i vecchi si comportano come bambini, il coro dice ma non si può allontanare il Dio. E poi si risponde no, il Dio non si può allontanare, bisogna che se ne vada da solo.
Il Dio è tutto Dioniso, ciò che è oscuro, o quantomeno che è oscuro e insieme luminoso. È questa,
sì,
confusione, questa confusione caotica di termini.
È la confusione dei codici, che ha il corrispondente nostro nella follia che soggiace ai nostri impianti razionali. Tutti noi siamo folli.
E anche in certe forme d'arte.
Assolutamente. Ora cosa succedeva? La religione relegava questa dimensione del sacro. La religione vuol dire relegare. Tenere a bada, contenere, ecco, è questa dimensione. Quindi, e lo faceva con riti, lo faceva con canti, lo faceva con adunate comunitarie e lo faceva ad opera dei sacerdoti che sono i conduttori di cose sacre, con un piede di qua e un piede di là, in maniera
Pontifex,
tale da mediare tra uomini e dei.
Pontefici, ecco, facitori di ponti.
Bravo. Poi cosa è successo? Che nella religione cristiana basta, ha svuotato il sacro, il mondo divino da questa sacralità e ha collocato in cielo un Dio buono. Buono, e tutto il male è stato affidato al diavolo,
al Satana,
al
nemico di Dio,
e quindi all'uomo in quanto soggetto alle tentazioni di Satana. Ora, un Dio buono svolge un ruolo molto importante perché la vita è precaria, la vita è incerta, la vita è piena di dolore e di sofferenze, e l'idea che ci sia uno che mi guarda è una cosa fondamentale in termini di consolazione, di fiducia, perché tutti noi abbiamo bisogno di un testimone. Faccio un piccolo segno biografico: quando è morta mia moglie ho detto io ho perso il testimone, la mia vita non è più guardata. Ecco, uno dei vantaggi che hanno i cristiani è che c'è un occhio di Dio, che non è da temere, c'è uno che ti guarda. Ecco, sotto questo profilo è molto consolante. Ma tutta la dimensione sacrale, chi la cura più?
Cioè tutto questo contaggio con il caos, ecco, per banalizzare,
con la parte oscura
di
chi
noi.
Chi ti aiuta?
Chi ci aiuta?
Ecco, e ripeto,
questa è la domanda che si pone Umberto Galimberti.
Se io oggi vado in una chiesa, sento delle preghiere in italiano, il sacro non ha mai parlato la lingua profana, vedo degli altari rivolti al popolo, il sacro non si mette a parlare a tu per tu, il sacro è qualcosa di distante e di lontano, non ci sono più canti, se non delle negne insignificanti, non c'è più comunità. Muore una persona e uno se la deve vedere da solo per sé e con sé perché non c'è più rito. E allora tutte queste cose qua determinano una gestione dell'angoscia, del dolore, della disperazione che una volta era curata dal mondo religioso, uno se la deve vedere da sé. E come fa? Come fa? Se ce la fa va bene, se non ce la fa ricorre agli psichiatri oppure va in farmacia, ma non è più una cura dell'uomo tutto questo.
Quindi paradossalmente, per avvicinare Dio, lei sostiene, il cristianesimo ha di fatto azzerato questa dimensione intimamente sacrale,
sì,
che contagiava l'uomo appunto di ambiguità, del terrore originario, ecco, di tutto ciò che è inspiegabile, di tutto ciò che, riprendendo la razionalità greca, il cristianesimo ha di fatto annacquato, ecco,
sì,
la forza.
E questa è la seconda seconda devianza del mondo cristiano, perché il mondo cristiano ha adottato una teologia che è la filosofia di Platone e di Aristotele, dove si discute di razionalità, anche il Papa discute di fede e ragione. Gesù Cristo non ha mai discusso di fede e ragione. Se c'è un messaggio di Gesù Cristo, io lo individuo esclusivamente nella parola amore. Tutta la teologia invece è una teologia che discute di questioni razionali: l'anima è mortale o immortale, gli angeli che figure sono rispetto a Dio e agli uomini, tutto questo impianto teologico di derivazione medievale, o tutti quei problemi Dio al di sopra o al di sotto del principio di non contraddizione, Cartesio, Kant,
le prove dell'esistenza di Dio,
ecco, tutto questo no, perché Dio è presente o assente, e non bisogna chiedersi se esiste o non esiste, c'è o non c'è nell'anima tua, appunto. Non dobbiamo farci troppe domande intorno a questa cosa, perché il giorno che si sveli il mistero di Dio, lo colloca all'interno dei principi logici, l'hai già umanizzato e reso razionale.
Ritorno alla parola sacro.
Sì.
La cui caratteristica fondamentale, ripeto, riferendo il suo pensiero, professor Galimberti, è l'ambiguità, appunto questa confusione, questo mix indistinto di tra bene e male, chiaro e scuro, buio e luce, eccetera. Un Dio solo bene, lei sostiene, perde sacralità, sì. È troppo luminoso. Lei richiama, per spiegare la parola sacro, sono proprio le prime righe del suo saggio, l'origine, l'etimologia indoeuropea, che significherebbe separato. Io veramente ne ho trovata un'altra, lo chiedo proprio da ignorante al professore, anche su un autorevole dizionario etimologico. La radice sac o sag vorrebbe dire proprio il contrario, cioè attaccato, aderente, avvinto. E ce n'è un'altra che riporta più esplicitamente al sanscrito, affine, sag, qualcosa del genere, che vuol dire sag, seguire, accompagnare, adorare, da cui ossequiare, no? Seguire e adorare. Quindi sembrerebbe esserci, mi scusi, ambiguità anche nell'origine della parola
anche
sacro.
Nell'origine della parola, perché
ha vinto o separato?
Tutte e due. Perché l'uomo colloca nel sacro delle potenze che avverte superiori a sé e che teme, su cui non ha potere. E al tempo stesso non può separarsi da queste potenze, perché queste potenze sono la sua origine, da cui è provenuto. Ma se io mi chiudo nella pura razionalità, ecco che io mi perdo, perché non ho più momenti creativi, non ho più momenti ideativi. Per avere momenti creativi e momenti ideativi devo fare appello alla mia follia. Guardiamo i poeti, guardiamo gli artisti, guardiamo queste figure che hanno un certo commercio con la loro follia. Chi non ha rapporti col sacro, col tutt'altro da sé, con ciò che non è razionale, sono persone modeste, racchiuse in una razionalità rassicurante, ma non inventano niente per sé e per il mondo. Allora il sacro è sì separato, e gli uomini hanno sempre offerto sacrifici agli dèi non tanto per ottenere cose ma per tenerli lontani, e al tempo stesso devono avere una comunicazione con il sacro, con la confusione dei codici.
Mentre invece il cristianesimo avrebbe messo troppo ordine.
Troppo ordine. Lei ha scaricato, per esempio, non so, nel mondo greco la profetessa era folle. Platone dice che fece un gran bene alla Chiesa quando dismaniava molto di più di quando ragionava.
Ecco, nel cristianesimo, lo sforzo del cristianesimo è mettere d'accordo continuamente fede e ragione, ad esempio,
sì,
filosofia
è una cosa
e teologia.
Orrenda, perché è come se la fede non si fidasse delle sue gambe e avesse bisogno della stampella della ragione.
O
no,
il
le due cose sono completamente separate.
O a volte
separate.
Anche il contrario, no? Sì. E, una curiosità, lei ha citato prima Passant come la vera forza della fede cristiana, della religione, scusi, cristiana, la lezione basica, fondamentale di Gesù, l'amore,
certo.
Ecco, sostanzialmente, che lei insinua sia alla fine la più dimenticata, la più importante, l'unica, l'unico cuore, e che sia invece proprio da questi atteggiamenti trascurata. Ma io vorrei capire come lei arriva, perché lo dice più volte in queste pagine, come lei arriva a alla certezza che questa parola chiave del cristiano, amore, automaticamente lo riduca a, lei scrive, una agenzia etica, riduca il cristianesimo ad una agenzia etica, come se lei non riuscisse a vedere in questa forza trascinante dell'amore universale insegnataci da Gesù la chiave di volta autentica della fede cristiana.
Sì,
indipendentemente poi dalle sovrastrutture teologiche, filosofiche, teologiche, sì. Che...
Dunque, il cristianesimo ha come suo, quello che vedo io, la sua caratteristica nella figura dell'amore. Non ce l'ha l'Islam l'amore, perché chi non è islamico è un infedele che va combattuto. Non ce l'ha l'ebraismo, la categoria dell'amore. Occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, non è amore. Ce l'ha il cristianesimo. Questa categoria dell'amore ha determinato tutta la storia dell'Occidente, si è persino laicizzata, e quando io vedo il cristianesimo che se la prende con l'illuminismo, non ha capito che la rivoluzione francese, quando dice libertà, sta dicendo una categoria cristiana. Infatti Dostoevskij nel Grande Inquisitore rimprovera Gesù Cristo di aver dato la libertà agli uomini che non la vogliono.
Pensiamo a Hegel, alla dialettica hegeliana, che è la trasposizione forse filosofica della Trinità.
Perfetto. Uguaglianza, categoria cristiana. Fraternità, categoria cristiana.
Allora, l'Occidente è cristiano. L'Occidente è cristiano.
Ratzinger si limita a difendere le radici cristiane del cristianesimo. Io concedo invece radici, tronco, foglie, rami, alberi.
È vero, lo scrive.
Tutto cristiano.
Ecco.
La categoria è tutta cristiana.
Ecco, ma la mia domanda quindi era, se perché il cuore è questa lezione di amore universale, che poi è la novità rivoluzionaria del messaggio cristiano, perché da questo discende per lei così proprio necessariamente l'interpretazione del cristianesimo come una agenzia etica e basta?
Sì, perché prima cosa diciamo che la religione è al di là dell'etica. Ce l'ha insegnato Kierkegaard, leggiamo nella Bibbia, Dio ordina ad Abramo di uccidere suo figlio, quindi va al di là dell'etica, Dio non sta alle regole etiche, è al di là del bene e del male.
Al di là del bene e del male, per citare di nuovo il nostro amico Nietzsche.
E poi, un'altra cosa, se funziona la categoria dell'amore, abbiamo un amore dei principi o abbiamo un amore delle persone? A me pare che l'etica cristiana difenda principi, non difenda persone.
L'etica cristiana può darsi, ma la fede cristiana difende le persone, ama le
fede
persone.
La fede cristiana difende le persone.
Allora, ama le persone.
Dobbiamo pensare allora che nel pulpito si fa una predica e nel confessionale invece si fa una deroga.
Può anche darsi.
Ecco,
perché
che per me è all'origine della doppia coscienza.
Perché poi gravita su persone, su errori e su limiti personali.
Gesù Cristo, accoglieva nel Regno dei Cieli la prostituta, il pubblicano, il ladrone. Dal punto di vista etico questi dovrebbero essere puniti sulla base dei principi.
Ecco, ma questo proverebbe proprio il fatto che non si limita ad un'agenzia etica, ma va oltre l'etica,
l'amore.
Ecco,
ma quando io sento i pontefici che mi difendono i principi, a prescindere dalle donne che devono o non devono abortire, dagli amori omosessuali o no, perché? Perché se ami l'uomo lo devi accettare nella sua totalità, nella sua...
Beh, ma forse sono due piani distinti. L'uomo si ama comunque e poi gli si danno delle indicazioni etiche.
Sì,
no?
Con condanne, con principi, principi non negoziabili.
Anche.
Non negoziabili. E si producono delle figure di esclusione. I divorziati, io i divorziati non li amo molto perché quando uno sceglie una donna o un uomo deve pensarci bene. E la mia teoria è che di non rendere facili i divorzi ma rendere difficilissimi i matrimoni. Ma stabilito questo... Beh, insomma, vogliono fare la comunione, vogliono appartenere a una chiesa.
Beh, perché infatti
no?
Su questa strada ci sono molte oscillazioni, ci sono anche molti percorsi che poi arriveranno.
Ecco, ma il percorso dell'amore passa immediatamente, poi la gente lo percepisce immediatamente.
Sono a colloquio e sto parlando di Dio oggi con il professor Umberto Galimberti, filosofo, docente di varie discipline filosofiche alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Venezia. E l'occasione di questa conversazione è la recente uscita con Feltrinelli del suo saggio Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto. Professore, è veramente possibile amare Dio pur non vedendolo? Seconda domanda, perché non è possibile conoscere Dio con i propri sensi? Sono due domande formulate da due persone molto diverse. Lei si sente di vedere una relazione tra queste due questioni e di rispondere magari con una risposta unica?
La risposta unica è quando uno dice Dio mi deve dire cosa pensa. Perché Dio ha molte facce, può essere quello che mi protegge, può essere quello che mi conforta, può essere dentro di me, fuori di me, deve dirmi che cosa penso con questa parola. Gesù Cristo l'aveva declinato in un altro modo.
Cioè, mi scusi, io devo dirle, chi le chiede Dio, di parlare di Dio, deve dirle
cosa
intende
pensa.
Con la parola parola Dio.
Sì, perché se mi intende il principio creatore di tutte le cose, allora siamo già nella filosofia di Platone, non se ne parla proprio, non è più religione. Deve dirmi che cosa pensa con Dio e a partire da lì si comincia a discutere.
Allora, gliela riformulo così, sì. L'essere di cui non ci importa provare o non provare l'esistenza, perché sono d'accordo con lei che se Dio c'è, c'è, se non c'è, non c'è, nell'un caso o nell'altro non abbiamo bisogno di provarlo, che permea tutta la nostra realtà e tutto il nostro tempo umano. Allora ripeto le domande. È veramente possibile amare Dio senza vederlo? Quindi è qualcosa che è ovunque, ma che noi non riusciamo a vedere. Ecco, questo è, intendo con la domanda a Dio. Seconda domanda, è perché non è possibile conoscerlo con i nostri sensi? C'è una risposta unica? Trova un nesso.
Con i nostri sensi è possibile, basta che io mi avvii in una dimensione mistica. E lo Santa Teresa d'Avila cosa diceva? Invocava Gesù Cristo a venire a fornicare con lei sul letto di spine. Lo sentiva con i sensi. Sì, è possibile attraverso appunto una dimensione mistica. La dimensione mistica però è individuale, particolare. Chi è colto dalla dimensione mistica, non è mica detto che tutti ne siano colti e tutti ne abbiano accesso.
Non è quotidiana, insomma.
No, non è universalizzabile. Invece,
amarlo
amare Dio,
non vedendolo.
Non vedendolo, io quello che vedo è la mia precarietà, è il mio dolore, è la morte.
Lei vede l'uomo?
Tutto ciò.
Lei vede l'uomo?
Tutto ciò che manca e tutto ciò che mi angoscia, assumo una figura protettiva a contenimento di questa angoscia che si chiama Dio.
Allora è un amare Dio per negazione.
Per negazione.
Per paradosso, per negazione.
Cioè coloro che amano Dio sono coloro che di fronte al dolore vogliono una consolazione, di fronte alla morte vogliono una resurrezione.
Mica poco. Sa chi è che ha posto queste due domande? La prima è veramente possibile amare Dio pur non vedendolo, è Benedetto XVI. La seconda, Ingmar Bergman, in uno dei suoi film. Ci avviamo purtroppo a conclusione di questa chiacchierata. Io avrei voluto chiederle tante altre cose. Intanto accennare, sia pure per grandissime linee, la struttura di questo saggio corposissimo, che mi piacerebbe anche poter definire come una sorta di declinazione del concetto proprio di sacro su piani diversi. Vorrei dire, a beneficio dei nostri ascoltatori, che è diviso in 8 parti. È vero, si analizza il mito, la religione, il rapporto del cristianesimo con la desacralizzazione dei nostri tempi, il rapporto tra filosofia e religione, tra fede e ragione, di cui abbiamo accennato, le ultime tracce possibili di sacro che lei intravede nelle arti, e quelle che lei definisce la ricerca spaesata del sacro, alludendo alle varie sette, ai vari slanci, estremismi, radicalismi di questi tempi, per finire al nihilismo attuale, al tramonto dell'Occidente, insieme a quello che lei sostiene essere il tramonto anche del cristianesimo. Un libro molto complesso, trattato con tutti questi grandi temi sono sparsi insieme, ma armonizzati da quest'unica idea che spero abbiamo avuto, siamo riusciti insomma almeno ad accennare. Ho una curiosità in prossimità della chiusura, caro professore. Si ricorda la prima volta che ha sentito parlare di Dio? Da bambino, da adolescente?
Certo, no, io sono stato anche un buon cristiano, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo.
E cosa l'ha indotta a non esserlo
più? Mia
moglie era
una ragazza slovena di Trieste, e cresciuta in un contesto ateo. Sono andato dal parroco della mia parrocchia per chiedere di sposare, ha detto no. Sono andato al parroco della mia precedente parrocchia, mi ha detto no.
Altri
e mi ha detto
tempi.
Vai da quell'eretico che è padre Turoldo, il quale ha detto sì. Dopodiché mi è nata una bambina e volevo farla battezzare. Io allora insegnavo ai missionari del PIME, antropologia, ai ragazzi che diventavano missionari, antropologia. Allora, il rettore di questo seminario del PIME si è offerto, ma non aveva la chiesa. E allora il mio collega di religione al liceo ha offerto la sua chiesa, ma alla notte, alle 3 di notte, senza registrazione, in modo da non registrare questo battesimo.
Altri
di fronte
tempi,
a queste cose
tempi.
Ho detto, non credo non più credo a questo più. Mondo. E poi, nel mio intento era anche di convertire mia moglie. È successo il contrario.
La moglie ha convertito lei. Io la ringrazio infinitamente per questa conversazione, le auguro buon lavoro. So che adesso lei è in pensione, ha finito la sua attività in prima linea in università, però questo la consentirà magari di scrivere altri saggi appassionanti come questo.
Ci siamo capaci, perché non è mica detto che il fatto che ne hai scritti tanti sei ancora capace.
Grazie, buon
lavoro.
Grazie
a lei.
Grazie.